Voglio, mi raccomando, tutto in coppa a Radio Wombat, allora un caffè, tutti i mercoledì.
Benvenuti, un bentrovati all'ascolto di Radio Wombat. Questa è che va per iniziare adesso, è una nuova puntata di Radio Contado.
Benvenuti a tutte e siamo qui con voi anche oggi.
Ciao Dama, ciao Mepi, qua Don Camicia, 14:38 in direttissima il mercoledì 16 dicembre 2020. Bene per voi che siete in ascolto, passeremo due ore bellissime con tanti ospitissimi e oggi siamo in tre, tranquillo, con la stufetta qui che ci riscalda frittole.
Finalmente, perché è arrivato l'inverno, è arrivata anche una stufetta frittole e non era scontato.
No, perché nel 1500 non c'erano le stufette, invece a frittole succede di tutto. Ciao Beppi alla regia.
Ciao Don Camicia, sì il vostro Beppi è qua ai controlli, speriamo che tutto vada bene, ma mi fido ciecamente anche dei miei aiutanti.
È un trio inedito oggi, o è già stato forse noi tre così soli soletti qua?
Non lo so, io ormai sto perdendo i conti di con chi, che tri, che duetti o che affollamenti ci sono stati in questa radio. Ormai così è anarchia pura, quindi chi capita capita.
È una bellissima auto-organizzazione qua, infatti nel corso di questi ultimi due anni, per farvi un riassunto di un minutino, partimo che facevamo fatica a volte a essere tutti e tre, Camicia, Dama e il Mulo, e adesso invece siamo tantissime e riusciamo a essere in tante ogni mercoledì. Quindi bene così, perché vuol dire che praticamente si autoalimenta da sé. Un salutissimo a Mamma Wombat, al suo bellissimo sito che vi consigliamo di andare a visitare,
che è il nuovo, è nuovissimo ed è su delle onde, su un indirizzo diverso, è www.radiowombat.net.
Esatto, è diventato passato da organization a network, perché questo è quello che è la radio e questo è quello che è successo in quest'anno di Covid, tante reti di tante radio, come avrete sentito parlare anche in puntate precedenti con le altre radio, Genova, Bologna, insomma tutta la ciurma presente. Sbaglio, c'era prima il Radio Giornale, dico bene Befi, che c'era prima di noi, prima di questa trasmissione?
Sì, infatti un radiogiornale a cura di un network di radio riunito sotto la bandiera della ciurma pirata, della maledizione della frequenza, e va in onda a reti unificate, quindi in vari tipi di città, vola sulle frequenze AM e ovviamente può essere risentito in podcast sui siti nostri di Radio Wombat, di Radio Forte, di Radio Gramma e di tante altre radio che vi invito ad andare a scoprire.
E soprattutto diciamo che c'è questa frequenza che è sempre la stessa di Radio Wombat, che quella non cambia mai e dovrebbe essere, se non erro, uguale per tutti, 13:59.
Non erri.
Certo, 13:59 AM.
Bene, vogliamo introdurre un po' gli argomenti di oggi, se mi lasciate questa emozione
incombenza.
Come sapete noi tendiamo, anzi uno dei nostri obiettivi principali è di dare voce a tutti quei movimenti di resistenza contadina e di lotta contro le devastazioni, e quindi ovviamente come non dare voce al movimento Notav, viste anche gli ultimi aggiornamenti, sempre tristi, perché alla fine ultimamente quando si parla di Val di Susa non riescono ad esserci delle belle news, anche se comunque oggi con noi Guido del movimento ci parlerà dell'apertura del nuovo cantiere a San Didero, vicino a Chiomonte, dove nell'altro cantiere, quello ormai conosciutissimo dei mulini, hanno riaperto i lavori, quelli del cantiere, allargandolo, abbattendo diversi alberi. allargando le reti, e ci sono stati infatti anche scontri, come forse avete potuto notare da qualche piccola notizia nei giornali e nei telegiornali, ovviamente con racconti abbastanza di parte, però noi invece siamo della nostra parte, quella di chi difende i territori dalle devastazioni, dai soprusi.
E poi sempre in Piemonte rimarremo, esatto, Don Camicia, perché, no, dicelo te, chi sentiremo a seguire?
Sentiremo una delle nostre migliori, più seguite riviste, anzi uno dei direttori, promotori, scrittori della rivista Nunatak,
che con nostro immenso piacere, insomma, un mesetto fa circa, ha proprio scritto a noi di Radio Contado, che siamo veramente emozionatissimi di questa cosa, per condividere la rivista e proporci, noi abbiamo proposto a loro, insomma ci siamo autoproposti tutti insieme appassionatamente una collaborazione che speriamo vada avanti nei mesi, quindi oggi
siamo
presenteremo Nunatak e quello che significa, e poi la risentirete nominare più e più volte.
E poi sempre lo scomparto culturale che offriamo a Radio Contado, la lettura contadina di Grigio, che come ogni 2-3 mercoledì riesce con una grandissima puntualità a inviarci, sempre a livelli emozionantissimi. Torneremo ovviamente anche nel campo, fa freddo ma i contadini continuano a lavorare, sabato, domenica e lunedì con 0, 5 o 10 gradi centigradi, e quindi Dino attenderà la nostra telefonata.
Bene,
penso ci sia già abbastanza carne al fuoco, quindi quando dalla regia ci danno l'ok ascoltiamo un po' di musica.
All right.
prima dei nostri grandissimi collegamenti che questo giro, insomma, a differenza della scorsa puntata, verteranno sulla regione Piemonte, più o meno, se non erro, sono
sì, sì,
quasi
nel
focalizzati
nord-ovest.
Lì. Volevo, insomma, così leggendoci e informandoci, fare un piccolissimo excursus di cui mi prometto poi di fare un approfondimento nelle prossime puntate, perché comunque mi è capitato questo tocco, questo articolo sull'Internazionale, dove in India stanno ci sono, insomma, delle manifestazioni contro la riforma agraria che il governo indiano di Narendra Modi sta mettendo in atto. Tutte delle riforme che probabilmente, liberalizzando il mercato dell'agricoltura e quindi dicendo ognuno può vendere a chi vuole ai prezzi che vuole, non tutela però così facendo i piccolissimi agricoltori. Ci troviamo quindi di fronte per l'ennesima volta a delle riforme, innanzitutto mi viene da dire fatte, idealizzate e pensate senza minimamente chiedere ai piccoli contadini, che forse non esistono neanche nel vocabolario, no, insomma, dei nostri politici e potenti.
E che sono la maggioranza, ma soprattutto in India.
E che sono la maggioranza. E l'ennesima, insomma, riforma che verte a favorire le multinazionali, perché poi sempre lì andiamo, no? Nel momento in cui c'è un mercato senza leggi né nulla, è ovvio che chi produce meno, se deve vendere ai prezzi competitivi che può fare la grande multinazionale, ne rimane veramente tagliato fuori, e tutti i miliardi di contadini indiani rischiano veramente di patire la fame. Quindi portiamo un'attenzione anche a quello che succede nel resto del mondo. Mi viene da dire, purtroppo, davvero senza un pensiero alla figura del contadino, e ci sta a cavallo con tutte le iniziative che anche noi, no, insomma, come comunità di resistenza contadina stiamo portando avanti, perché anche qua in Italia, insomma, la figura del contadino, ma chi è? È veramente valorizzata, c'è un pensiero, o si pensa solamente alle grandi industrie, alle grandi imprese agricole che ci sono sul territorio? Quindi tanto sostegno ai nostri compagni indiani, sperando, insomma, che ci possa essere un ragionamento un po' più di senso anche in questo lato.
Ormai sì, son ragionamenti che iniziano a coinvolgere praticamente trasversalmente tutti i contadini del mondo. Infatti lo stesso tema l'abbiamo portato in piazza al Preside due sabati fa davanti alla regione col coordinamento delle comunità contadine toscane. I temi erano proprio questi, insomma, è impossibile che nel momento in cui c'è più bisogno di fare un discorso serio su salute, agroecologia e tutela dell'agricoltura contadina e delle realtà contadine, in realtà poi le politiche tendono ad andare in direzione completamente opposta, sia a livello europeo, come si è visto con le PAC, sia poi a livello locale, dove ancora alcuni mercati sono chiusi. Ricordiamo la ferucola, che questo 20 dicembre non potrà essere presente in piazza. Quello in Piazza Tasso è salvo, però insomma era stato chiuso comunque a aprile e maggio, ecco, quindi è un tema che unirà sicuramente i contadini del mondo, e non solo, tutte le persone che già spingono sull'ingresso verso un nuovo modo di fare politica, di considerare la salute e l'alimentazione di tutte e di tutti.
Con l'anno nuovo magari ritorneremo a intervistare anche, insomma, gli amici del movimento Sem Terras brasiliano, che anche lì da anni continuano a lottare, insomma, contro le multinazionali e contro il non riconoscimento del loro ruolo in quanto produttori di cibo vero, sano e genuino, perché poi di quello che si parla, no? Se queste multinazionali almeno facessero del cibo decente, uno forse potrebbe anche provare un minimo a discuterci, ma neanche quello sono in grado di fare. Però va bene.
Ricordiamo poi che il mercato, appunto, del cibo industriale, quello che è l'agribusiness, produce in realtà, nonostante una narrazione che lo vorrebbe come produttore della maggior parte del cibo del mondo, in grado di sfamare i miliardi di persone che abitano la terra, in realtà produce solo una piccola parte del cibo che viene consumato a livello globale, e nello specifico le stime stanno attorno a un 30%, mentre il restante 70% viene proprio prodotto dai piccoli contadini che sono sparsi ovunque nel mondo, e quindi, insomma, come è sempre stato.
La domanda è anche per chi non ha una sensibilità sul cibo buono, sano e genuino e sulla figura del contadino: ma se facciamo fuori loro, poi chi ci sfama?
Esatto, questa è una delle due narrazioni ricorrenti, ovvero ma non potremmo mai sfamare tutto il mondo con quello che viene fatta agricoltura contadina.
Ma
bene, considerate che appunto mi diceva Beppi, è col 30% delle terre coltivate nel mondo che viene prodotto il 70% dall'agricoltura contadina, mentre tutto il resto della terra che viene depredata, rubata per mezzo di water land grabbing dalle multinazionali, dagli stessi paesi poi come la Cina, gli stessi governi delle grandi potenze, quello producono soltanto una minima parte. Il problema, come sempre, è il modo di fare le cose e la distribuzione che poi c'è dietro. Tutta l'agricoltura contadina non ha sprechi, o quello che può essere il minimissimo spreco in realtà poi viene rimesso all'interno del circuito e quindi non diventa uno spreco ma diventa una risorsa. Invece tutto ciò che viene prodotto, ben il 70-80% che viene prodotto dalla grande distribuzione organizzata, quello poi rimane negli scaffali, a un certo punto viene buttato via o lanciato dagli aerei in qualche confine di paesi in guerra come carità. E questa è la prima narrazione. La seconda invece, dicevo, è un'altra anche comunque molto interessante, non se ne parla tanto, e recita la seguente cosa: il problema è la sovrappopolazione del mondo, non riusciamo a sfamare tutti. Bene, anche questo è un mito, infatti è molto diminuita la crescita demografica umana, addirittura noi, leggevo proprio i dati di questi giorni, in Italia l'età media si è alzata a 45 anni, c'è un numero molto maggiore di anziani rispetto che di bambini, siamo quelli in Europa e nel mondo ad avere il tasso di fertilità più basso che esista, e anche a livello mondiale ovviamente via via che anche i paesi di famosi sud del mondo o paesi in via di sviluppo, come venivano chiamati un tempo quelli del terzo mondo, via via che sta migliorando le condizioni di vita di media, sempre si parla, ovviamente diminuisce poi anche lì il tasso di fecondità, e quindi è stimato che si arrivi a un massimo di 11 miliardi entro 2050 e che poi non dovrebbe più crescere, questi secondo i dati. E comunque ricordiamo, il problema non è la sovrappopolazione, continuiamo a avere 2 ettari a disposizione a persona, se si contano gli ettari agricoli, superficie agricola globale che è di 14 miliardi di ettari, noi siamo 7 miliardi, avremo circa quindi 2 ettari di terreno utilizzabile a persona, e non si contano ovviamente i boschi e tutto il resto. Quindi diciamo che tutto il resto è un problema di distribuzione, di filiera lunghissima, eccetera, eccetera. Ecco, cerchiamo di riportare le cose nel loro giusto ordine e con la loro giusta importanza.
No, inoltre, se calcoliamo che in India quasi il 70% delle famiglie dipende dal lavoro agricolo, che è già stato impoverito negli ultimi anni dalle ricorrenti siccità, dalle situazioni ambientali, sappiamo, insomma, se gli togliamo anche questo lavoro, cioè voglia sfamarli, cioè non possono sfamare loro stessi, non possono contribuire a sfamare il mondo, diventa un po' critica la situazione.
Sì. E di accesso al cibo, accesso alla salute ne parliamo tanto, e ne parlano tantissimo ovviamente da 30 anni anche le compagne e compagni in Val di Susa, quindi io manderei un bel brano musicale e poi
ci sentiamo. Collegheremo con loro.
Yes, as we take you into the part two. And it goes a little, something like this. I'm a knocker, I'm a elevator, but the essence of me crazy when you fight the spirit.
Eccoci di nuovo in studio a Frittole. Sono le 15.01 e siamo in diretta con un compagno del movimento Notav. Pronto, ci senti?
Sì, vi sento.
Ciao. Nel frattempo abbiamo migliorato, fatto delle migliorie tecniche notevoli, infatti probabilmente ci senti molto meglio rispetto alle altre volte. Confermi?
Sì, infatti complimenti.
Grazie, piano piano.
Meraviglia, ogni tanto qualcosa funziona, siamo molto contenti.
E anche noi ti sentiamo perfettamente, perché siamo molto contenti.
Bene, benvenuto Guido con noi. E, ci sentiamo spesso ultimamente perché insomma ne stanno succedendo di cose in Val di Susa, però voglio lasciare a te la parola così ci racconti di questi giorni.
Ah sì, sono giorni concitati, abbiamo un sacco di impegni perché hanno nel cantiere di Chiomonte, che era propedeutico a iniziare poi, lo diciamo sempre che non hanno ancora iniziato a scavare il famoso tunnel, e hanno fatto un allargamento del cantiere che avevano, su cui avevano già messo un avamposto quest'estate. Hanno fatto un successivo allargamento, l'allargamento completo per iniziare poi i lavori dello svincolo, perché forse è bene spiegarlo, lì a Chiomonte devono fare uno svincolo dall'autostrada per permettere di portare via lo smarino che uscirà eventualmente dallo scavo della galleria. E lo svincolo non è una cosa semplice perché sono due viadotti con piloni alti 40 o 50 metri, e quindi una roba grossa, ci impiegheranno un anno o due a farli, e devono prima liberare il terreno, recintarlo e via discorrendo. Quindi e lì noi abbiamo un presidio ai mulini, che è quello di cui probabilmente avete sentito parlare quest'estate, sì, che continua a essere lì in questo momento isolato, nel senso che hanno chiuso la mulattiera che ci arriva, però insomma i viveri arrivano, e l'ordinanza scade domani il 16.
Ma posso chiederti, ci descrivi un po' i mulini, nel senso, cioè vogliono fare questo svincolo e togliere che cosa? Cosa
no,
c'è
vogliono fare,
chi non lo sa?
In effetti i mulini non sono minacciati da questa opera che devono fare. Loro devono fare uno svincolo per permettere ai camion di entrare in autostrada dal cantiere di Chiomonte in direzione di Susa, e un altro svincolo per permettere ai camion di uscire dall'autostrada arrivando da Susa e scendere giù per caricare lo smarino. Lo smarino prima doveva andare a Saldeltrand, adesso vogliono spostare questo deposito a Susa, dove c'è l'autoporto. La fabbrica che dovrebbe utilizzare parte dello smarino per fare i conci sono quegli anelli di cemento armato che tengono la galleria in sicurezza, che vengono messi, non so, ogni metro, ogni mezzo metro andando avanti nello scavo. E quindi sono la galleria, le gallerie saranno con un diametro di 9 metri, quindi immaginate che razza di manufatti sono. E avevano deciso di fare l'impianto per smaltire lo smarino e per fare i conci a Saldeltrand, poi con le solite barricate di carta eccetera, insomma è saltato fuori che quel sito era pieno di amianto e deve essere bonificato, non fanno in tempo, per cui hanno deciso di spostare il deposito dello smarino a Susa, dove c'è attualmente l'autoporto.
E Susa come risponde? Cioè, mi sembra lo smarino se lo siano rimbalzati in tanti.
Sì, nessuno lo vuole. Il rischio è che qualcuno dica sì, è chiaro. Però per poter mettere lo smarino a Susa devono prima spostare l'autoporto, E qui c'è l'ultima, diciamo, novità, nel senso che vorrebbero fare l'autoporto San Didero, dove c'è un'area abbandonata e dove avevano già 30-40 anni fa iniziato a costruire un autoporto. Poi hanno deciso di farlo a Susa e hanno mollato tutto lì, quindi ci sono dei ruderi della boscaglia abbandonata. Terreni che sono inquinatissimi, perché proprio di fronte a quell'autoporto c'è un'acciaieria che per fortuna adesso non fonde più i rottami come faceva anni fa, però per 40-50 anni questa acciaieria ha fuso rottami di automobili, sostanzialmente di tutto, e rottami che contenevano diossine, PCB e via discorrendo. Quindi una ventina d'anni fa, 15 anni fa, c'è stato un contenzioso tra il territorio e l'acciaieria e via discorrendo. Comunque i terreni attorno all'acciaieria sono contaminati da diossina e PCB. Quindi uno degli allarmi che abbiamo lanciato è: se si scava lì e si smuove il terreno, la diossina è un veleno che non si scioglie nell'acqua, resta nel terreno, scende giù fino a 20 o 30 centimetri, per cui se tu scavi, sollevi il terreno, sollevi la polvere e questa viene rimessa, come se il deposito di veleno vomitato dall'acciaieria per 40 anni venisse a galla tutto assieme di colpo, poi portato dal vento ce lo respiriamo noi e quindi... Ecco. I danni che puoi immaginare. Quindi noi questa sera inauguriamo un presidio a San Didero per prevenire, perché insomma è imminente l'inizio dei lavori lì e quindi faremo un presidio a San Didero.
Ma il livello di militarizzazione com'è attualmente?
Ma in questo momento è militarizzato, dunque è stato militarizzato in modo folle l'area del cantiere di Chiomonte. Poi per evitare che noi arrivassimo a Chiomonte, da Giaglione hanno militarizzato il paese di Giaglione, c'ha tre uscite sulla statale, quella che va al Moncenisio, la statale 25. E tutti e tre gli sbocchi sulla strada statale sono stati militarizzati per 24 ore al giorno fino a domenica mattina. Domenica mattina hanno tolto questi blocchi, noi abbiamo fatto la manifestazione, non so se avete visto anche le foto, molto,
sì.
Abbiamo fatto un'assemblea molto partecipata e poi un corteo che è andato fin dove poteva, una parte del corteo ha girato nei boschi, ha cercato di raggiungere i mulini e c'è stato un po' di parapiglia, nel senso che hanno tirato, non c'è stato uno scontro diretto, hanno solo...
Insomma, non come viene dipinto poi nelle...
Abbiamo
cascata
perso
la linea.
Ma va bene, vediamo di recuperarla adesso il più in fretta che possiamo. Nel frattempo io vi ricordo quelli che sono i nostri contatti, se volete parlare con noi, se volete scriverci e anche porre domande, e scriveteci a radiocontado@insiberia.net e noi vi risponderemo, insomma,
in tempo reale.
Abbiamo
sempre risposto alle flotte di mail che ci arrivano in tempo reale.
Intanto sto provando a ricontattarlo, ma evidentemente non prende bene il cellulare.
Comunque non è semplicissima la situazione neanche lì. Qualcuno ha visto 30. Le foto? Camicia, tu che sei quello un po' più aggiornato, era ben partecipato a questa manifestazione e questo presidio?
Sì, è stata partecipata, è interessante perché nei giornali eccetera, in televisione hanno parlato di qualche centinaia di manifestanti. E in contrapposizione, ma per fortuna su questa cosa sono stati abbastanza onesti i giornalisti, in contrapposizione a qualche decina, hanno detto, di manifestanti SITAV invece che a Torino manifestavano, perché come al solito c'è anche chi proprio questa esatto, chi, il lavoro per fare la TAV si vede che deve salvare tante vite, ma
sì sì, ogni tanto ritornano anche queste presenze dei SITAV.
A me quello che mi sconvolge di più è davvero cioè, pigli una roba che non doveva neanche essere fatta e la facciamo lì e smuoviamo tutto e facciamo un sacco di danni in un punto. Ah, non va bene più quel punto, allora così, come se niente fosse, andiamo a intaccare un altro territorio.
È caduta la linea.
Ecco, è caduta la linea e ora si è rialzata.
Sì. Ecco, beh, ma è caduta la linea e poi voi mi avete richiamato, io credevo fosse un'altra chiamata, ho detto rifiuta.
Ah, sì, no, no, siamo entrati in un ginepraio di trasmissioni sì, telefoniche. Allora, sì, riprendendo il discorso, quindi ecco, stavamo dicendo che ci sono state un po' di parapiglia, non come in televisione l'hanno ovviamente dipinto.
No, ma alcuni l'hanno detta giusta, cioè che c'è stato, hanno tirato lacrimogeni, c'è stato qualche agente ferito, ma non negli scontri, cioè sono caduti. È chiaro che se mandi uno con lo scudo, ginocchiere, casco, visiera, che poi magari s'appanna a camminare nei boschi, poi magari scivola anche. Ma alcuni, il TG3 per esempio l'ha detto, che, o il Corriere della Sera, non mi ricordo. Comunque qualche giornale ha scritto che non c'erano gli agenti feriti, non negli scontri, ecco. Quindi sì, vuol dire che si sono fatti male per conto loro.
Mentre a Torino c'era una piccolissima questa sì manifestazione,
sì,
di SITAV.
È stata bellissima vedere il confronto della nostra assemblea corteo con erano in 16 o 17 in piazza con un cartello penoso: lasciateci lavorare o lasciate lavorare il cantiere TAV.
Sì, ho visto un'intervista forse proprio su Rai 3 al sindaco di Chiomonte che parlava dei posti di lavoro.
Il sindaco di Chiomonte?
O non lo so se mi sembra.
Anche
forse
il sindaco di Giaglione, ma
o
non
di Giaglione.
Parlasse di posti di lavoro, parlava dei posti di blocco.
Ah, ecco appunto, bene. Sì. Bene, bene, bene.
Sì, sì.
Posso farti una domanda, Guido, ma quanti siete al presidio in questo momento, più o meno?
Ma al presidio adesso c'è, durante il giorno c'è qualcuno che gira e poi permanenti sono 6 o 7 persone che...
Bene, che controllano insomma, certo.
Che ruolo, sì, lì di fatto è un presidio, non è che sia un fortino, quindi... ma per adesso non l'hanno mai toccato, hanno disturbato un po' all'inizio, cercavano di togliere l'acqua, cose del genere, ma non credo sia sotto minaccia di sgombero.
Sì.
Quello di Chiomotte, questo qua di San Didero, li inauguriamo stasera.
E sì, c'è della presa bene allora per il nuovo presidio? Com'è
c'è
l'aria?
C'è della presa bene, guarda, poi una cosa bellissima che stiamo notando da un po' di tempo, ma sì, era proprio plastica domenica, la quantità di giovani che è cresciuta in modo impressionante negli ultimi 2 anni, non so se l'effetto Greta nel senso di queste tematiche ambientali sul futuro che hanno smosso un po' di coscienze, ma anche nell'assemblea noi ci eravamo abituati, dato che siamo un movimento che dura da 30 anni e ci sono alcuni che sono lì da 30 anni, magari erano giovani 30 anni fa, adesso lo sono un po' meno, e avevamo visto invecchiare un po' il movimento. Poi quelli che erano giovani, giovanissimi 10-15 anni fa, magari hanno messo su famiglia, hanno figli eccetera, hanno meno disponibilità a muoversi, e invece da un po' di tempo c'è una partecipazione di giovani molto, molto buona.
Poi si aggiunge
non solo così, ma anche attivi che cercano di fare delle cose.
Beh, buono, questo garantisce continuità.
Sì, garantisce continuità
All'effetto Greta si unisce poi anche l'effetto Covid, no? Che impone anche di ripensare un po' ai modelli di sviluppo insomma, a quello che ha senso spendere.
Se vuoi sono legati, adesso io dicevo l'effetto Greta non nel senso solo di quello che diceva Greta,
no, certo,
del messaggio che mandava, che i giovani sono preoccupati per il loro futuro. Sì, e poi il Covid ha mostrato ancora una volta di più i limiti di questo modo di vivere, al di là che siamo in Italia o in Francia o in Inghilterra o non so dove,
sì.
Perché il problema è comunque planetario, diciamo.
Sempre estrattivismo sì. Si parla. E sì, invece sì. Venendo all'imminente futuro, domani si terrà l'ultima udienza del maxi processo, no?
Domani sì, ci sarà l'ultima udienza della sentenza di appello 2, perché il primo appello poi in Cassazione è stato bocciato, e domani c'è l'ultima, e sembra che il giudice voglia chiudere entro domani, quindi può darsi che c'è anche la sentenza. Faremo un presidio davanti al Tribunale di Torino.
Bene, alle 10.
Domattina alle 10, poi vediamo se finirà sicuramente nel pomeriggio, perché devono parlare ancora alcuni avvocati, poi i PM hanno detto che vogliono replicare ancora loro. E poi, se visto che è così, allora anche gli imputati avranno diritto a leggere un comunicato, a dire qualcosa. E quindi, cioè, poi al pomeriggio ci sarà il solito presidio davanti al carcere contro la repressione in generale e in ottavi in particolare, davanti al carcere delle Vallette, perché abbiamo c'è una compagna che è in carcere, Dana, è in carcere per aver distribuito un volantino in una cosa, e poi in generale ci sono altri 3 o 4 che sono i domiciliari o 5, sempre per manifestazioni di questo genere, quindi.
Sì, sì, una repressione che agisce per qualunque ragione.
Sì,
che...
sì, è duro. Sì, poi si è visto per esempio la notte in cui hanno invaso per l'allargamento, hanno invaso e militarizzato Giaglione, c'erano posti di blocco dappertutto. Ci hanno fermati in 27-28 che stavamo cercando di andare ai mulini. In questo caso sono solo multe, però... Pesano anche quelle.
Sì, comunque è sempre una quella, forma di repressione.
Sì. Altri appuntamenti per le prossime settimane? Immagino quindi un rosso Natale di passione e resistenza.
Sì, perché il presidio vuol dire anche fare attenzione, insomma, però poi abbiamo le antenne dritte, quindi se vediamo movimenti di materiale o di... o di truppe, è un po' strano. Certo che loro si stanno anche, come dire, ogni volta imparano qualcosa, mentre quando hanno fatto l'allargamento quest'estate ce ne eravamo accorti e siamo riusciti a arrivare parecchi ai mulini prima che loro chiudessero tutto, e questa volta no. Quindi,
alla chetichella,
Sì, probabilmente hanno mosso i militari da Torino, quindi non abbiamo visto i soliti assembramenti di blindati negli hotel che di solito usano. E quindi,
insomma, ci vorranno delle orecchie ancora più dritte.
Sì, ancora più dritte. Sì, sì.
Bene, tanto imparo loro, ma impariamo tutti.
Esatto, piano piano. Sì.
Bene. E io non so se Beppi o Dama se non avevano altre domande, noi ti salutiamo allora, grazie mille ancora.
Grazie, Guido.
Grazie a voi.
Sapete che qua c'è una voce, un'emittenza
che
moltiplica esponenzialmente.
Sì, non so se sia ricorrente, adesso partirà un'asta la settimana prossima, un'asta online per finanziare la cassa di resistenza.
Bene, darci un po' di indicazioni in più dove si possono trovare.
E guarda, se guardate su notav.info credo ci siano anche credo la facciano su Facebook o qualcosa, però non ti so dire così al volo.
Andremo
però
a cercare.
Credo che sì, c'è una partirà un'asta su con opere messe a disposizione dagli artisti. pittori, vignettisti da Zero Calcare, Vauro, eccetera, che ci hanno dato dei disegni o dei quadri fatti apposta.
Sì, ecco, ho trovato tutto. Sarà un'asta che si snoderà tra tavole, disegni, dipinti, serigrafie donati con gioia da amiche che amici artiste di tutta Italia. E più di 30 bellissimi lavori che saranno visibili dalle 10 di domenica 20 dicembre sulla pagina Instagram dell'Asta La Libertà.
Perfetto.
Tutti i dettagli tecnici saranno spiegati prossimamente. Bene, quindi
sei stato veloce.
Sì, siamo abbiamo uno staff tecnico di 25 persone qui dietro, magari
che ci assistono.
Grazie mille.
Benissimo. Grazie a voi.
A presto, ciao, proseguimento.
Ci vediamo su, no?
Certo, ci vediamo su.
Qualcuno di voi
pochissimo.
So che viene su.
Sì, sì.
Qualcuno verrà. Grazie, Guido.
A sarà dura.
Ciao.
Bene, mi raccomando a tutti a guardare quest'asta e comunque le informazioni, perché del sostegno, del grande sostegno ci vuole.
Bene.
E poi sì, vi invitiamo comunque a partecipare nelle numerose. Chiunque ne abbia la possibilità ci sta ascoltando anche dalla distanza. Noi trasmettiamo da qui dal Fiorentino, ma sappiamo che abbiamo ascoltatori sparsi in tutto il globo terracqueo. Quindi domani a San Diego ci sarà l'inaugurazione del nuovo presidio e andateci. E va bene, allora noi continuiamo in musica e adesso vi mettiamo su un De André in tema, spero che vi piaccia.
Nebbia sui prati bianchi, come un cipresso nei camposanti, un campanile che non sembra vero, segna il confine fra la terra e il cielo. Ma tu che vai, ma tu rimani, vedrai la neve, se ne andrà domani, rifioriranno le gioie passate, col vento caldo di un'altra estate. Anche la luce sembra morire nell'ombra incerta di un divenire, dove anche l'alba diventa sera e i volti sembrano teschi di cera. Ma tu che vai, ma tu rimani, anche la neve morirà domani, l'amore ancora ci passerà vicino, nella stagione del bianco spino. La terra stanca sotto la neve, dorme il silenzio di un sonno greve, l'inverno raccoglie la sua fatica di mille secoli da un'alba antica. Torna
Ed eccoci di qua di ritorno con la prossima parte della nostra trasmissione e continuiamo in tema Alpi orientali, continuiamo a parlare di Valsusa, ma non solo, e appunto abbiamo al telefono Giobbe della rivista Nunatak, rivista di storia, cultura e lotte della montagna. Ciao Giobbe, ci senti? Pronto?
Ci senti Giobbe?
Pronto?
Molto bene.
Oh, eccoti qua. Adesso ti sentiamo anche noi.
Bene, io vi sento molto bene.
Perfetto, siamo contenti.
Ciao a tutti.
Ciao. Allora, dicevamo quindi Nunatak, rivista di storia, culture, lotte della montagna, ormai è da un po'. Di anni ormai che esiste. Volevamo chiederti un po' se ti andava di darci un po' gli estremi di cosa si tratta e di qual è il progetto.
Certo, volentierissimo. Intanto sono 15 inverni ormai che usciamo e ti dico subito che siamo sulle Alpi occidentali e non sulle Alpi orientali. Mi sbaglio sempre anch'io, quindi perdonato. La nostra rivista esce appunto da 15 anni ormai, una volta ogni stagione, quindi 4 numeri all'anno più o meno, poi i tempi si accelerano, a volte si rallentano a seconda delle varie incombenze, perché appunto noi parliamo di storie, culture, lotte della montagna, ma come abbiamo scritto anche nell'ultimo editoriale, non siamo scrittori, siamo giornalisti, non siamo contadini, non siamo attivisti politici, insomma facciamo un po' di tutto, e quindi insomma a volte le esigenze della vita reale prendono il sopravvento sulla carta, anche se ci piace tanto.
Ma come nasce Nunatak?
Nasce ormai appunto nel 2005, nell'inverno del 2005, da un'idea di un gruppo di persone per lo più anarchici che già avevano un'esperienza alle spalle, che si chiamava La Lince, il foglio murale delle Alpi occidentali, anzi foglio anarchico murale delle Alpi occidentali, un foglio scritto che veniva tacchinato in tutti i paesi delle vallate del Piemonte occidentale. E dopo l'incontro nel 2005 con altri amici, compagni, persone, soprattutto sull'onda di quello che era successo in Valsusa, siamo nel 2005, l'8 dicembre, quindi la riconquista di Venaus e lo sgombero del primo tentativo di impianto del cantiere del TAV, su quell'onda lì è nata l'idea, prima di fare un libro che raccogliesse esperienze passate, remote e attuali contemporanee della montagna ribelle, e poi addirittura di fare una rivista. E lì ci fu l'incontro fondamentale con Gustavo Buratti, nostro direttore editoriale per i primi 5 anni, poi purtroppo l'età era avanzata e quindi ci lasciò. E Tavo Burat, autonomista, bioregionalista, cultore della lingua locale e tante tante altre cose, scritto tantissimi libri, che per noi è stato un po' un maestro iniziale, e dobbiamo ancora ringraziarlo per averci dato credito.
Per avervi guidato un po', insomma.
Esattamente.
E chi scrive attualmente su Nunatak? Cioè, come vengono proposti? C'è una redazione, ci dicevi, come vengono selezionati, insomma, proposti gli articoli, decidete insieme? C'è qualcuno che scrive, c'è qualcuno che fa altro?
Ma guarda, ovviamente tutto il nostro lavoro è, non dico volontaristico perché non mi piace il termine, però è la voglia di farlo che ci muove e non altro, quindi è anche normale che negli anni ci sia un cambio, qualcuno che spinge di più, a volte invece qualcun altro. Questo è normale, come in tutte le attività che hanno di base l'interesse personale, il piacere, anche il tempo, la possibilità, no? Noi abbiamo una griglia di una griglia di argomenti che cerchiamo di toccare, tutti i numeri che più o meno rispettiamo nel complesso delle uscite, e appunto va dalla storia, che può essere la storia locale come anche storia antica, arriviamo fino a esplorare anche cose che riguardano l'archeologia. Molto spazio diamo alla storia passata, quando la contadinità, diciamo, era molto più centrale nella vita dell'uomo, perlomeno da queste parti, ma non solo, e cercando, insomma, in questo senso di parlare tanto di quelle che erano le comunità autonome, l'autogoverno, la capacità autonoma di vivere in tutti i sensi, quindi non solo di produrre alimenti, di produrre la propria cultura, di produrre la propria diciamo norma, le proprie capacità di decidere cosa era giusto, cosa era sbagliato. E in questo senso, ovviamente, siccome purtroppo oggi viviamo in un mondo un po' diverso da quello che sto descrivendo, parliamo tantissimo delle lotte e delle resistenze. Lotte e resistenze attuali, ovviamente il CAV è una di queste, perché attualmente la redazione si trova in Valsusa, però negli anni si è spostata, è stata in Valchisone, è stata in Valle Gesso, si sposta negli anni a seconda. E quindi, parlando di resistenze, parliamo della resistenza dolciniana, parliamo della resistenza antifascista, parliamo della resistenza delle comunità locali di un tempo e di oggi in giro per il mondo. Un altro argomento, appunto, è proprio quello delle popolazioni native, dei popoli senza Stato, dei popoli in lotta o in guerra per avere la propria indipendenza da tutte le forme dei nativi, ovviamente tutto quello che c'è nelle Americhe, ma parliamo dei curdi, parliamo dei baschi, parliamo spaziate. Di tante altre... Scusami?
Dico, spaziate molto, in senso anche non solo... E su questo ci sentiamo veramente affini a voi, anche perché noi, insomma, come radio nasciamo anche dal nostro gruppo, si chiama Comunità di Resistenza Contadina Jérôme Larose, quindi, insomma, delle affinità sul sentore della resistenza ci sono. E volevo capire, ma gli articoli li scrivete voi, accettate collaborazioni esterne, cioè qualcuno vi può proporre degli articoli o...
Sì, beh, intanto vi dico che abbiamo pubblicato diversi articoli, un paio di articoli sulla storia di Jérôme Larose e tutta la situazione che c'è, diciamo, sulla cippatura dei greggi in Francia, anche perché da ormai sono 4-5 anni è nata anche una redazione francese completamente autonoma con la quale siamo in contatto, ma che con la quale scambiamo articoli dall'italiano al francese e viceversa, ma che ha totale indipendenza nella linea editoriale, che si chiama Nunatak Revue d'Histoire, cioè uguale alla nostra tradotta in francese. E quindi abbiamo anche affrontato diverse volte il discorso di Jérôme Larose. E su quello che mi chiedevi, invece, sì, la nostra redazione è aperta, nel senso che riceviamo spesso contributi dall'esterno, di solito passano da una discussione nostra, qualcuno si prende in carico l'articolo e di solito discute con l'autore alcuni dettagli, passaggi, dubbi che possiamo avere o consigli che abbiamo su come, secondo noi, magari se c'è qualche correzione stilistica, diciamo così, no? Ci permettiamo anche questi piccoli lussi.
Vabbè, giusto, ci sta, un lavoro di redazione e di squadra, mi viene da dire, di gruppo, non è solo pubblicare degli articoli mandati, ma è una rielaborazione corale.
Sì, più che una rielaborazione corale, perché noi ci teniamo che comunque anche l'individuo abbia il suo spazio, e quindi giustamente un articolo esce a firma di un nome ed è giusto che quella persona si ritrovi perfettamente in quello che ha scritto, quindi non vogliamo fare pressioni perché le cose vengano cambiate, però chiaramente può essere che ci abbiamo delle riflessioni da fare, o di contenuto, di merito, o anche semplicemente di forma, perché in 15 anni di pubblicazioni abbiamo pubblicato tante cose e magari preferiamo valorizzare una parte o un'altra, o semplicemente c'è bisogno di tagliare qualche pezzo o aggiungere qualche pezzo se è troppo percorso troppo lungo. Però sì, di solito una persona si diciamo prende in carico l'articolo, discute con l'autore e poi c'è una revisione collettiva. Così, però non è mai una censura, diciamo.
No, meno male, meno
ovviamente.
Male.
Ovviamente. E poi... quindi sì, scrivete, noi riceviamo volentieri.
Quindi in una tag rivista di montagna, però insomma non solo di montagna parlate, però è più anche però anche prendere la montagna come luogo di resistenza e come anche resistenza come connaturata nel paesaggio montagna, nel luogo montagna, in una storia che è anche da rinarrare, da riscoprire, anche da rifare partecipare. Questa idea della montagna da cui partite, non so se ti va di dire qualcosa, di approfondirlo un attimo.
Penso che tu fai riferimento a quello che noi scriviamo spesso, cioè le montagne come luogo di relativa libertà e relativa resistenza. Intanto montagne e non montagna, perché appunto, come dicevamo prima, le montagne sono tante, sono anche diverse, non solo nell'arco alpino ma in tutto il mondo ci sono situazioni ovviamente totalmente differenti tra loro, e quindi sempre le montagne per noi.
Sì.
E riguardo al discorso della lotta della resistenza, ma sia anche quello delle caratteristiche della montagna, per noi è sempre stato chiaro che ci sono delle caratteristiche proprio geografiche, morfologiche, che come dappertutto d'altra parte determinano quello che è il modo di vivere in un luogo, senza fare il caso degli Inuit come abbiamo fatto nell'ultimo numero, però ovviamente vivere in città, in un condominio, vivere in un piccolo paese presuppone non un meglio o un peggio in sé, però sicuramente delle possibilità diverse. Quindi per noi lo spazio montano è lo spazio appunto della relativa libertà, dopodiché di questa relativa libertà dobbiamo farne buon uso, vuol dire tentare di costruire o ricostruire sia la comunità che degli individui che sappiano avere un giusto rapporto con quello che ha intorno, e quindi spesso ci troviamo anche ad affrontare il discorso della comunità, che è un termine molto abusato, perché può essere intesa dal padrone a casa nostra fino o anche d'altra parte alla comunità, che diventa opprimente per l'individuo. Sappiamo tutti che vivere in comunità non è per niente semplice, ed è una cosa che dobbiamo reimparare a fare, dobbiamo esplorare in tutti i suoi aspetti.
Assolutamente
d'accordo, sì. E, va benissimo, allora va bene, Dama, se te...
Volevo solo chiedere a Giobbe, per tutti gli ascoltatori che ci stanno ascoltando in questo momento e ci riascolteranno, se hanno voglia di approfondire, di conoscere, di leggere dei vostri articoli, come si fa? Dove vi si trova? Come fa qualcuno ad avere una rivista? Insomma, dacci un po' di riferimenti.
Allora, nonostante... guarda, ti dico, la prima volta che abbiamo fatto... diciamo redazione di Nunatak, ormai tanti anni fa, avevamo tutti il quadernetto, ora abbiamo anche il computer e abbiamo da poco anche un blog, facendoci un po' violenza su noi stessi, la nostra tradizione, e quindi potete scaricare tutti gli arretrati dal numero 1 fino al 57 sul blog, che è nunatak.noblogs.org. E da lì potete orientarvi sia per scriverci anche via posta, per ricevere delle copie, per leggerle gratuitamente online se volete, e per il resto noi abbiamo una distribuzione militante, come si dice, cioè non legata a nessun canale distributivo, semplicemente facciamo degli invii spesso e volentieri in posti occupati o in centri di documentazione, verso persone che fanno poi i banchetti distributivi, e quindi siamo un po' sparsi a macchia di leopardo, cercando di andare a occupare un po' le nicchie nascoste anche al di fuori della città, per cui chiunque può anche diventare distributore se lo vuole, basta prendere 3 copie e cercare di distribuirle in giro. Non abbiamo ancora un elenco pubblico completo dei posti di distribuzione, quindi penso che in zona vostra Mondeggi faccia un po' riferimento.
Comunque l'importante è avere magari anche un sito di riferimento, uno se vuole trovare delle informazioni può chiedere a voi, o comunque davvero in Toscana, per quanto riguarda la Toscana, chiunque voglia informazioni può chiedere a Mondeggi.
Infatti oltre che alla fattoria di Mondeggi potete trovare le copie di Nunatak, gli ascoltori, e non solo, le potete trovare poi anche qui a Firenze al mercato di Piazza Tasso, che c'è ogni venerdì in Piazza Tasso, c'è una piccola distribuzione tra cui anche è possibile acquistare la rivista Nunatak. E volevo ricordare anche brevemente i vostri contatti che ho qua davanti, per chi volesse anche mettersi in contatto con voi, inviare articoli, può scrivere a nunatak@autistici.org, o per gli amanti della vecchia lettera scritta su carta, imbustata e messa nella cassetta, e può scrivere a Nunatak presso Biblioteca Popolare Rebel Dies, via Savona 10 12 100 Cuneo.
Esatto.
Giobbe, noi ti salutiamo, anche perché come ti avevo promesso sono le 15:40 e tu devi correre a un nuovo presidio che sta nascendo, come ci ha detto prima già Guido. Vuoi dirci qualcosa anche te?
Guarda, cercherò di essere breve questa volta. Sì, sto scendendo al Vin Brulé, all'iniziativa di inaugurazione del nuovo presidio Notav che si trova a San Didero, che è degno di nota perché abbiamo occupato, come movimento Notav e come tutte le persone che insomma si lottano contro questo progetto di treno, sono stati occupati dei terreni e un edificio, un vecchio edificio abbandonato, destinato a essere distrutto, proprio di proprietà di Telt, cioè l'azienda, il consorzio di aziende che è appaltatrice dell'opera TAV. Quindi ci siamo installati sui loro terreni, vogliamo aspettarli lì, sappiamo che loro hanno dei termini per intervenire su quel posto e costruire un orribile parcheggio autoporto per camion, ettari e ettari di cemento, e quindi abbiamo deciso che non hanno diritto di farlo e che non c'è nessun diritto per chi viola la terra, e quindi staremo lì noi e daremo un altro uso a quegli spazi.
Siamo con voi, e come dicevamo anche a Guido, mi raccomando, teneteci aggiornati, nel senso, sappiate che a Radio Contado avete sempre spazio per i racconti e per gli aggiornamenti.
Molto volentieri, e anche voi chiamateci quando volete.
Certo, ma infatti Giobbe, a risentirci sicuramente, perché nonostante noi qui comunque molte volte dai microfoni proprio di Radio Wombat abbiamo letto degli articoli dalla rivista Nunatak, ci sta che magari ogni tanto, quando vorremmo leggerne qualcuno, magari interpreteremo o te o qualcun altro insomma della redazione, o magari perché no anche lo stesso persona che l'ha scritto, per magari riuscire a dire due parole in più, perché ci piacete un sacco, ecco.
Sì, vogliamo proprio inaugurare, se ce lo concedete voi di Nunatak, una collaborazione, quindi ogni volta che leggeremo dei vostri articoli poterli commentare direttamente con voi, che ci sembra una cosa molto più interessante che leggerli e basta.
Molto volentieri, saremo onorati e contenti sicuramente.
Grazie mille Giobbe, un abbraccio, grazie del tuo tempo.
Grazie, ciao.
A presto. Ciao. Bene, insomma, concludiamo con un po' di musica, questo excursus nella Valsusa e in genere nel Piemonte e in genere su tutte le montagne.
Gigging alone at the bottom of the hill, our protagonist named Bill sets his sights on an anchor steep point. All he needs is 13 quarters congregated in his hat. Crow, a scavenger type, California redemption provides him with his rent, room and board inside of
fifth of comfort. As the wind penetrates his bones, his mind keeps focused. Tidal waves of sound catapulted from his horn, whale-like lovers. The coins don't drop consistent, as does the mercury. His meter slows, realizing a zenith, he's reached perfection. No one did see him die.
Allora, il Giampi mi ha regalato questo amaro che dice che non è dolce. Pare sia amaro. Non lo so, eh.
Dolce non è.
Sembra la mia vita!
Amaro. Vero amaro, vero amaro, direi.
Amaro la vita. Amaro come la vita.
Contadini sulla povertà e la pace di Gianju. Allora, ciao a tutti. E dopo Lettera ai contadini sulla povertà e la pace di Gianju, ci spostiamo oltre oceano. Ci spostiamo geograficamente, ma non temporalmente, perché gli anni più o meno sono i soliti, e dove in America John Steinbeck inizia la sua carriera letteraria e nel 1932 scrive una serie di racconti intitolati I pascoli del cielo. I pascoli del cielo in realtà è un luogo, una valle, dove abitano famiglie contadine, e tutte le storie del racconto si svolgono in questa valle, da qui il titolo appunto. La storia che vi leggerà il Ruvido parla di un personaggio molto particolare che dalla città si trasferisce per l'appunto in questa valle. I temi del racconto sono vari, affrontano la questione della diversità, del modo di istruire, di come le regole di una società si scontrano con le scelte di vita personali, quando queste scelte appunto fuoriescano da quello che viene chiamato spesso la normalità. Ma ora vi lascio alle parole del Ruvido, il racconto tratto dai pascoli del cielo di John Steinbeck.
Junius Maltby era un giovanotto di buona famiglia che aveva ricevuto un'ottima educazione. Quando suo padre fece fallimento e morì, Junius prese un impiego nelle spire del quale si dibatté debolmente per 10 anni. Ogni giorno dopo il lavoro d'ufficio, egli si ritirava nella sua camera ammobiliata e passava la sera a leggere. E leggere. Amava sopra ogni altra opera letteraria i saggi dello Stevenson. Rilesse il viaggio con un asino parecchie volte nella sua vita. Compiuti i 35 anni, una sera Junius fu colto da uno svenimento sulle scale della pensione. Quando rinvenne, notò per la prima volta che respirava con molta fatica. Il dottore che lo visitò non fu tuttavia pessimista e gli disse: «Le vostre condizioni non sono certo disperate, però dovreste andar via da San Francisco. Se rimanete qui a mangiar nebbia, avrete al massimo un anno di vita. dovrete stabilirvi in un luogo dove il clima sia più asciutto. Junius si rallegrò in cuor suo di quanto gli disse il medico. Così avrebbe avuto la scusa di liberarsi dai legami dell'impiego. Aveva $500 che si era dimenticato di spendere. Con questa somma, pensò, potrò rimettermi in salute e poi ricominciare da capo, oppure morire e farla finita. Un collega d'ufficio gli vantò il clima dei pascoli del cielo e Junius, sedotto dal nome, si recò immediatamente nella valle. Aveva sentito in quel nome un significato personale per lui e ne era felice, poiché nulla al mondo, in 10 anni, aveva avuto un significato personale per lui. Nei pascoli del cielo c'erano diverse famiglie che desideravano di prendere qualcuno a pensione. Junius le visitò tutte e alla fine si stabilì nella fattoria della vedova Quaker, che aveva da farlo dormire in un locale separato dalla casa. La signora Quaker era madre di 2 bambini e aveva un contadino che lavorava per lei la terra. Il clima della valle ebbe un effetto benefico sui polmoni di Junius. Egli aumentò presto di peso e riacquistò un colorito sano. Felice della sua vita di campagna, dimenticò i 10 anni passati nell'ufficio e diventò superbamente pigro. Non si pettinava più i capelli biondi, andava in giro con gli occhiali posati sulle narici poiché la sua vista si era rafforzata ed egli non aveva più bisogno di usarli, ma continuava a portarli per abitudine. Inoltre teneva tutto il giorno un ramoscello o un pezzo di legno in bocca. Questo accadeva nell'anno 1910. Nel 1911 la signora Quaker cominciò a preoccuparsi di varie voci che correvano sul suo conto tra i vicini. Erano voci che riguardavano il fatto di avere un uomo scapolo in casa. Quando la salute di Junius parve definitivamente ristabilita, lo mise a parte delle sue preoccupazioni. Allora Junius la sposò e fu contento di sposarla. Egli aveva una famiglia ora e dinanzi a sé un avvenire dorato, poiché la signora Melby possedeva 50 ettari di pascolo sui pendii delle colline e che poco più di 1 ettaro di terreno coltivato ad orto e frutteto. Mandò dunque a prendere in città i suoi libri, il suo seggiolone e la sua bella riproduzione del Cardinale di Velázquez. La signora Melby, d'altro canto, licenziò il contadino e cercò di indurre il marito a lavorare la terra, ma in questo incontrò una resistenza che pareva insormontabile. Durante la sua convalescenza, Junius si era abituato alla vita oziosa. Egli amava la valle e la fattoria, ma le amava quali esse erano. Non aveva nessuna voglia di trasformarle col lavoro l'aspetto. La signora Maltby gli mise una zappa in mano e lo mandò a zappare nell'orto, ma alcune ore dopo lo trovò occupato a leggere una copia tascabile delle avventure di David Balfour. Nei primi tempi, essa lo strapazzò non poco, e per la sua pigrizia e il suo modo trasandato di vestire. Egli ne fu afflitto, ma presto si trovò armato della facoltà di non prestarle attenzione, e la signora Maltby rinunciò all'inutile lotta, finì per negligere i propri capelli. Tra il 1911 e il 1917 i Maltby diventarono molto poveri. Junius non aveva nessuna cura della fattoria, dovettero anche vendere qualche ettaro di pascolo per mangiare. Non poterono più comprare abiti nuovi e si ridussero coi panni a brandelli. Ma Junius scoprì i saggi di David Grayson. Egli passava le giornate a piedi dei sicomori che sorgevano sulla riva del ruscello. Qualche volta leggeva pagine di Stevenson alla moglie e ai figli di lei. Nel 1917 la signora Maltby si accorse di essere incinta e nell'autunno dello stesso anno la famiglia fu colpita dall'epidemia di influenza. Forse perché malnutriti, i 2 bambini si ammalarono contemporaneamente. Per 3 giorni la casa fu piena dei loro lamenti, per 3 giorni essi lottarono contro la febbre, poi al 4° giorno morirono insieme. La madre era sotto a letto anche lei e i vicini non ebbero il coraggio di avvisarla. La febbre l'aveva colta di sorpresa mentre lavorava e l'uccise senza nemmeno darle il tempo di vedere la creatura che nacque dal suo grembo. Le donne che l'aiutarono a partorire misero in giro per la valle la storia che Junius Maltby leggeva i libri sulla riva del ruscello mentre sua moglie e i 2 bambini morivano, ma questo era vero solo in parte. e gli aveva passato a leggere il primo giorno della loro malattia, perché non sapeva che erano malati, ma in seguito non aveva fatto che andare dal letto dell'uno al letto dell'altro, dicendo loro stupidaggini. Aveva spiegato loro come si formano i diamanti, aveva decantato loro la bellezza simbolica della svastica. Uno dei due bambini era morto mentre lui gli leggeva ad alta voce il sesto capitolo dell'Isola del Tesoro. Quando due piccoli cadaveri furono portati via, Junius tornò a leggere il viaggio con un asino in riva al ruscello. Ridacchiò compiaciuto dell'ostinazione di Modestine, che se non Stevenson avrebbe potuto chiamare un asino Modestine. Una delle donne venute per aiutare la partoriente lo affrontò e gliene disse di tutti i colori. Gli lanciò uno sguardo pieno di disprezzo. Poi gli portò il neonato, un maschio, e glielo mise fra le braccia. Egli restò intontito senza muoversi, con quella creatura tra le braccia. Lui non sapeva dove posarlo e lo tenne così, in piedi sulla riva del ruscello, per delle ore. Correvano molte storie sul conto di Junius tra gli abitanti della valle. Essi qualche volta lo odiavano come la gente attiva odia di solito gli oziosi, ma qualche altra volta gli invidiavano la sua pigrizia, ma più spesso lo compiangevano. Nessuno nella valle capiva che Junius era felice. Una delle storie che si raccontavano su di lui era la seguente. Il dottore gli aveva consigliato di comprare una capra da mungere per il bambino. Egli l'aveva comprata senza dire di qual sesso la voleva o quale scopo gli serviva. Dandole un'occhiata tra le gambe, aveva chiesto con molta serietà. «Una capra normale?» «Certo che è normale», aveva risposto il venditore. «Non dovrebbe avere un sacco o qualcosa del genere tra le gambe di dietro, mico, per il latte?» Poi, quando riuscì ad avere una capra adatta per il suo scopo, Junius ne strizzò le mammelle per due giorni senza poter spremere una goccia di latte. Bisognò chi gliel'aveva venduta gli mostrasse come doveva fare per mungerla. Qualcuno nella valle diceva che egli metteva il bambino sotto la capra e lo lasciasse poppare, ma questo non era vero. Un giorno Junius andò a Monterey e ne tornò con un vecchio tedesco che lo aiutasse a tenere la fattoria. Diede a questo suo aiutante $5 di acconto e poi non lo pagò più. In capo a due settimane il tedesco si era talmente abituato a stare in ozio che lavorava anche meno del suo padrone. I due passavano il tempo seduti sotto gli alberi a discutere di una cosa e dell'altra. Come si forma il colore dei fiori, dove si trova Atlantide, come gli Incas seppellivano i morti. In primavera essi seminavano le patate, sempre un po' troppo tardi e sempre senza coprirli di cenere per proteggere dagli insetti. Seminavano fagioli, piselli e gran turco, li curavano per qualche tempo e poi se ne dimenticavano, li abbandonavano. Le erbacce crescevano ovunque rigogliosi. Non era insolito vedere Junius cacciarsi dentro un folto di erbacce per emergere con un pallido cetriolo in mano. Egli non portava più scarpe perché gli piaceva sentire la terra calda sotto i piedi e perché non gli restava nemmeno più il piccolo avanzo di calzature. Il pomeriggio Junius parlava a lungo con Jacob Stulz, il suo tedesco. «Sapete», gli diceva, «quando i bambini morirono mi parve di raggiungere il più alto grado dell'orrore. Poi l'orrore si mutò in dolore e il dolore si mutò in tristezza. Ho idea che non conoscessi mia moglie e i suoi bambini molto bene. Forse mi erano troppo vicini perché potessi conoscerli. È una cosa strana, il modo in cui conosciamo il nostro prossimo immediato. Ne conosciamo alcuni particolari, ecco tutto. In fondo si conosce meglio ciò che non si è mai veduto. Per esempio, io conosco il Partenone molto meglio della mia casa». Qui i suoi occhi si accendevano di entusiasmo. «Jacob», gridava, «avete mai veduto una fotografia del fregio del Partenone?» «Sì», rispondeva Jochen. «Jacob, l'ho veduta e mi piace». Junius gli posava una mano sul ginocchio. «Quei cavalli», esclamava, «quei meravigliosi cavalli diretti a un pascolo celeste. Sembra che lo scultore sapesse che cosa provano i cavalli quando sono felici». In tal modo procedeva la conversazione. Junius non era capace di soffermarsi su un argomento, e spesso i due restavano senza cena perché si erano dimenticati di cercare prima di buio qualche uovo di gallina tra le erbe.
Giù nel campo c'è un contadino, mani grandi color di terra, se lo vai a trovare in serra ti regala uno zucchino. nel campo c'è un gran trattore, alla guida non c'è nessuno, fa un rumore inopportuno e nell'aria un tremendo odore. C'è un impresario, è venuto le controllare che il trattore sia lì a spruzzare il nuovo antiparassitario e gli sembra di andare lontano, già si vede tra qualche anno più ricco e senza un malanno a dar ordini divano. Nel campo ci va l'illuso a invogliarlo a vender tutto, lei è solo un farabutto, zucchina gliela dà nel muso. Vivo sano qui sul mio colle, io lo dico sempre alla gente, dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori, dai diamanti non nasce niente, dalle tame nascono i fiori.
E per voi questo inedito in collaborazione scritto dalla Grebana, grazie Grebana, e redatto in quelle di Doccia, meraviglioso.
In prima
meraviglioso.
Mondiale per voi!
E tutto questo per introdurre, insomma, la prossima telefonata a una
che
voce...
Chissà chi riguarderà, visto che si sentiva la canzone del contadino...
Chissà chi ci sta giù nel campo...
Doccia Records!
E vai con i ritmi latini...
Pronto?
Oh, ecco, Dino... Non so se ci ascoltavi prima, ma ti abbiamo dedicato, e se non l'hai ascoltata, una bellissima canzone redatta dalle nostre compagne.
Giù nel campo c'è Dino.
Ah, bella, no, sì. Mi dispiace, non ho ascoltato, sentirò il podcast, via, non posso.
Ascoltala e vogliamo i tuoi commenti per la prossima volta su questa canzone che ti dedichiamo.
Grazie, sono lusingatissimo.
Ma quando viene qualcuno nel campo a te glielo regali lo zucchino o tu glielo dai in testa?
Lo zucchino, dipende che zucchino.
No. Io non sono malizioso, Dino.
No,
sai?
La domanda mi sembrava
perché un po' così.
Quello andrebbe fatto proprio una cosa a parte, cioè una puntata a parte.
Dopo mezzanotte,
e il doppio senso.
Esatto.
Che quella è importante, cioè, sono molti riferimenti.
Le frasi a doppio senso nella vita dei contadini.
No, esatto, no, ma proprio il riferimento a... Perché purtroppo, cioè, ora si è modificato molto il modo di parlare, però mi ricordo ora, no, non per arrivare alle cose prettamente sessuali o cose, però mi ricordo anche i miei nonni avevano un modo di parlare proprio che faceva molto riferimento, no? Come usavano molto metafore riguardanti la vita di campagna, cioè,
facci degli esempi.
Tipo, non so, quando c'era un bambino piccolino che si accucciava, cioè che si accuccia, diceva sempre: vedi, sembra il maialino che ha la scrofa, vedi, capito? Perché si mettono tutte così. Cioè, per dire, ora queste cose qui si sono tutte perse. Riferimenti, insomma,
dai,
ora. Che dire, sono rimasti un po' di retaggi, però finché tu le vedi, no? Tipo vada quello da un pecorone perché segue la cosa. Effettivamente, finché tu vedi un gregge che come si muove, mm-hmm, tu lo capisci bene, capito? Secondo me. E sono metafore, sono molto calzanti. E ce ne è rimaste, secondo me, tante, ormai si sono perse. E quindi.
Allora, insomma, ti diamo i compiti di Natale. Fai un compendio di quelle che ti ricordi, esatto. E poi ogni mercoledì ne leggeremo un paio. Si fa un po' come il calendario.
Sì,
che
ora,
si leggeva,
ora me le devo mettere. Sì, sì, me le devo fare.
Di frate indovino.
Devo studiare, me le devo frate indovino, esatto. Me le devo studiare un po', insomma. No, poi sarebbe interessante fare un confronto interregionale, insomma, su varie cose.
Sì, esatto, sì, perché poi tutti i dialetti, no? Poi venivano. Sì, parlavano, le parole dei dialetti parlavano di quel mondo lì che non c'è più, quindi la scomparsa di quel mondo chiaramente scompare anche la lingua che lo nominava.
Certo, no? È anche l'attitudine poi di posto, no? Quello che si faceva, cioè per dire anche all'estero, no? Mi faceva sempre colpito, per esempio, che qui si dice è la mela marcia, no? Uno è la mela marcia della famiglia, insomma, metti un modo di dire così. Per esempio, in Irlanda, e sono molto dediti all'alcol, quando c'è uno che è considerato un po', dicono, vedi, è la lattina andata a male nel six packs, sarebbero le confezioni da sei. Quindi
pura cultura contadina.
Ogni riferimento, cioè ogni cultura c'ha il proprio riferimento, capito? Quindi è quello.
Lei il bug del sistema, direbbero i nerd.
Esatto.
Qua diremmo noi, quindi, a Wombat, lei bug nel sistema.
Quindi bisogna cioè, interessante. Cioè, poi ovviamente ora, non so, ovviamente poi il linguaggio si modifica, ora magari bisogna capire se è più riferito alle tecnologie, non so, bisognerebbe fare uno studio.
Insomma, ormai è una rubrica antropologica di lingua italiana questa, non più di contadine,
di costumi,
usi e costumi di Dino.
Sì. No, ora poi ne avrei un'altra, ma è un po' blasfema.
Dai,
ormai c'è incuriosito.
E poi ci piace la blasfemia.
No, non mi ricordo però se ve l'avevo già detta sta cosa. Siccome c'è uno, praticamente, un ragazzo mi ha detto, ma te dici non sei di Firenze? Ho detto sì. Ho detto sì. Ho detto ma mi sembra strano. Ho detto come mai? E lui mi ha detto perché non ti dici mai di cane. Quindi sarebbe interessante, capito? Fa uno studio anche su questo coso.
Guarda, in diretta vado a cercare sulla Treccani se c'è un toscanismo. No, vado subito mentre voi parlate. Va.
No, volevo capire perché poi, capito, c'è varie queste intercalari. A parte c'è varie, vabbè, che e per aree geografiche anche quelle, però vorrei capire anche se sul territorio qui dei dintorni andrebbe fatto un campione per capire anche se viene detto e usato allo stesso modo, capito? Quindi bisognerebbe fare uno studio.
Studia, ti diamo tutte queste vacanze natalizie per studiare, portaci qualcosa di culturalmente così elevato e nuovo.
Ok, insomma, di che io mi sono perso, che cosa stavai parlando?
Ma perché dici adesso tu hai tempo per studiare, perché cos'è, finito il lavoro nel campo? Cioè, cosa c'è da fare adesso?
Ora è un periodo un pochino più di riposo, insomma, non a caso sono state istituite le feste natalizie, perché il contadino non aveva da fare a meno.
Quindi è il contadino il re delle feste natalizie?
No, è che storicamente.
Ricordiamoci dei Saturnalia prima.
Allora, visto che voi siete dotti, quindi ditemi quando è che sta istituito il primo Natale, non il Natale cristiano, perché mi sembra di aver sentito dire, io proprio per sentito
che
dire.
Più o meno qualche, esatto, forse nel 500.
Che deriva da altre feste, anche di natura pagana, e poi perché come mai si festeggia ora? È perché il campo è fermo. Si può mica festeggiare il Natale in primavera, c'è da fare.
Non si può.
Quindi ora si fa le feste perché si ammazza il maiale, perché c'è meno da fare, quindi si può stare 15 giorni un pochino più di relax, insomma.
Quindi sei disoccupato in questi giorni?
No, disoccupato nel campo mai, perché volendo uno può far approfittare. Ora, il campo ora è un po' inagibile perché c'è, tu c'entri, come si dice in gergo tecnico, a mezza gamba dentro. Però, non so, ora, vabbè, per chi c'ha da fare, c'è da tagliare la legna, c'è da fare, insomma, c'è da fare diversi lavori, sempre così. Però, diciamo, il lavoro ora che è finito quasi per tutti, diciamo, c'è ancora che è la raccolta delle olive, ora finché non comincia le posature, insomma, lei ha un pochino più di riposo, insomma, si aspetta un po' per fare qualche semina quando riasciuga un pochino, tipo gli agli, queste robe qui, però insomma non è che c'è un grosso lavoro di raccolta ora, di cavoli, queste robe qui.
Anche le, c'è... per avere le leguminose precoci, volendo, si potrebbero fare delle semine anche adesso, no?
Sì, 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 nel senso, io almeno metto molto presto i baccelli così. Poi, per dire, c'è qualcuno che mette anche piselli di questo periodo, io comunque li metto sempre verso gennaio, febbraio, però anche lì sta tutto un po' nel tempo, perché quando è possibile lavorare il terreno, ora perché si parla soprattutto di questo, perché appunto essendoci state tante piogge in questo periodo, poi il problema è quello. E un'altra cosa, e ora però è fuori tempo massimo, però... andava fatta almeno fino a 15 giorni fa, è anche il trapianto di alberi da frutto, quello era anche una cosa da fare, si può fare ora o in primavera, insomma, quello si poteva fare almeno fino a 15 giorni fa. Anche quello è un impianto importante da fare, insomma, quindi di rinnovare le piante, che andrebbe fatto ogni tanto, insomma, perché poi il rischio... è che le piante a frutto hanno una durata limitata, quindi
non sono infinite nemmeno loro, insomma.
Sì, sì. Anche... no, sì, però durano molto meno rispetto a altri tipi di alberi, insomma, da frutto, uh-huh. Insomma, cioè parlo in particolare frutteti come stessa albicocche, peschi, insomma, quelli uh-huh. Hanno una durata massima di 10 anni, poi cominciano a perdere molto in produttività, ecco.
Ma ti interrompo perché intanto abbiamo una mail, ma prima ancora c'è sì. Don Camicia che sogghigna, che mi sa che ti vuole leggere qualcosa.
Vai, dici.
Oh, nel mio dizionario, nel vernacolo, ho trovato, allora, Dio cane, scritto proprio con l'H, insulto generico utilizzato più o meno spesso per sfogare momenti di rabbia. Quelli che lo ripetono spesso, ogni due o tre parole, più per vizio che per sfogo, prendono il nome di Dio Canini.
C'è proprio una figura.
Il problema è che ma per far capire l'elevatezza letterale di questa cosa, sotto c'è un'altra espressione toscana, è dubocce. Le poppe, ossia il seno, la dubocce che paiono la cupola di Domo. Ai seni che sembrano la cupola del Duomo. Insomma, vi consiglio a tutti di andare a leggere il dizionario del vernacolo, imparerete tante cose.
Interessante, allora io
molto interessante. No.
E invece per metterti alla prova, ci sono arrivati ben 4 modi di dire che ci suggeriscono, ci suggerisce una nostra fedelissima radioascoltatrice, con lei che ha scritto la canzone per
te. In tempo reale.
Sì, sì, in questo momento è arrivato. E quindi voglio dirti, se il mio nonno aveva le rote, l'era un carretto.
Ok, sì.
Ci sono cascato come una pera cotta. Questo io un lupo, un caga agnelli.
Sì, quello vabbè, sì.
La mela non cade mai lontano dall'albero.
Che i due possono essere simili, gli ultimi due, come significato.
Ce li vuoi argomentare?
No, che il lupo cane, vuol dire che se c'è uno, diciamo, che è un po' scapestrato, non è che viene dai nulla, vuol dire che anche la famiglia, diciamo, dà un po' quello stampo lì. Capito. È uguale anche della mela, cioè non è che le cose succedono tanto così perché viene dai niente, perché c'è sempre un motivo perché questa cosa succede.
Il primo, se il mio nonno aveva le rote, era un carretto.
È come per dire, che ne so, non so, è come per dire una cosa che è impossibile, uno dice, ora non mi viene. Cioè,
come dire, che so, Babbo Natale.
No, è come per dire, Ah, se ci avessi soldi, esatto, me ne starei tutto in giro, sempre in giro, però non ce l'hai e quindi, capito, è come fare un'ipotesi irrealizzabile.
Chiaro, chiaro.
Vabbè, se no c'è anche l'espressione che sempre di nonni, di, quella roba lì gli fa come il nonno alla nonna.
Però devi spiegarsela, perché io non l'ho capita.
tipo gli devi, cioè devi sì, fare qualcosa che non funziona, non mm-hmm, ha effetto, e quindi dice fa come nonna la nonna.
Ah,
capito, che si presuppone però andando contro, questa è un'idea comune, no? Questo che si ritorna sempre alla sessualità, che ora si dice che si presuppone che nella terza età non si consumi, in realtà poi invece,
infatti secondo me cioè, dai.
Quindi insomma, quindi c'è questa cosa che si dice fa come in nonna la nonna.
Ora ho capito, scusate.
Sì, sono destinati a scomparire, perché ovviamente ora le si è fatta anche giustamente molta attenzione a un certo tipo di linguaggio e certe cose scompariranno d'altronde.
Cambieranno, via, bisognerà fare, no? Ci sono nuove metafore.
Insomma. Infatti ce ne inventiamo delle altre, va?
Non so, fa una metafora con l'iPhone, non so, puoi inventare la voi, non so.
Ma inventare dai, qualcosa che ha a che fare campo e iPhone, non so.
No,
si coltiva con la tecnologia, come dice,
esatto, sì, come zappa con l'iPhone.
Potrebbe
per dire ci vuole una vita, no? Potrebbe voler dire, no? Esatto, ci metto una vita, sì. Zappa con l'iPhone.
Quindi non bisogna creare nuovi neologismi. Quindi,
Ci applicheremo. Vedo Don Camicia già pronto.
No, io l'ho inviato,
nella creazione.
Qui comunque sta diventando da Radio Contata a Radio Crusca, direi. Che siamo sempre comunque un po' nell'ambito.
Bella Radio Crusca.
Certo. Sì. Siamo concorrenza alla lingua batte tra poco. Faremo puntate speciali, penso, su questo. Dino. E tu sarai l'ospite speciale, chiaramente.
No, oh, meno male. Vabbè, dai. Insomma, so all'altezza, bisogna chiamare la gente... letterati veri, mia, io.
No, ma certo che sei all'altezza.
Certo, no. Tu vuoi. E che si fa? Ma il barone delle lingue.
Certo, sì.
Scusa, poi un contadino così erudito come te, ma dove lo troviamo? Cioè...
proprio, guarda, davvero.
Comunque, in realtà ti sei chiamato per farti gli auguri, perché mi sa che fino al prossimo anno ci si risente.
Va bene, vai, grazie. Allora si festeggerà, non si sa, insomma, comunque. Infatti avevo una grande proposta, però non avevo tempo di telefonare a Conte Ferdiglielo. Che secondo me per passare un po' le festività cioè bisognava far finta di nulla. Tenere niente chiusure scuole, tutto a diritto. E poi si pigliava 15 giorni, che ne so, a fine maggio, almeno così stava tutti più tranquilli.
Vero.
Ora i contadini ci avevano sempre da, però che se ne frega, si faceva il Capodanno il 31 di maggio, no? Bello,
in effetti. Tutti in mare a festeggiare, fuori d'artificio in spiaggia.
Scriviamo una petizione per trasferire.
Ora era un po' più ostio mangiare il tortellino e il cappone, però che se ne frega, insomma. Poi ultimamente maggio è anche brutto tempo, quindi fa caldo, quindi ci si può adattare, insomma.
Ma quindi cosa c'è sul piatto del contadino per Natale, i tortellini con il cappone?
No, vabbè, quello poi è molto regionale, insomma, così, però sì, il tortellino di solito a me qua in zona andava, insomma, con il brodo, gettonava, vabbè, poi insomma ci sono tanti piatti tipici, insomma, di questo periodo, quindi.
Diccene uno fatto con i tuoi prodotti del campo.
Di ora, di questo
periodo.
Di questo periodo io ne do, cioè proprio quello proprio mi rende gioioso la sera, una bella zuppa di quelle, si fa un bel olio buono e appena bello, fa un soffrittino di forno, una roba semplice, un soffrittino di forno. Poi l'allunghi, meglio sarebbe con un bel brodino già fatto, se tu c'hai il brodino fa con l'acqua. E poi a cuocere tutto insieme, cavolo nero o bietole, ci sa, zucca, patate, o se c'ha qualcuno anche bruccolino ce lo butta dentro, non fa male.
Buono.
Che anche mi piace un sacco, anche il cavolo romanesco, secondo me è una roba
buono.
A parte bellissima, proprio è uno dei prodotti meravigliosi, sembra quasi venuto
dallo spazio,
sembra finto, spazio,
il verde,
sì, poi verde, poi queste geometrie incredibili, no?
Sì, 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 è l'immagine, è l'immagine del mondo,
il cavolo. È bellissimo, insomma, anche poi insomma fare cuoci, poi secondo me ci può mettere anche in mezzo un pochino di farro, un po' così, e poi niente, fa cuocere una mezz'ora, 40 minuti e il gioco è fatto, buono.
Buono.
Accogliendo.
No, e un'altra cosa che vegetariani tappare le orecchie, secondo me un'altra grande carne che l'ho mangiata ieri sera ed è un po' ti riempie la gioia, e purtroppo anche lei è una cosa che andrà in disuso, è il piccione, che secondo me è buonissimo. Però vabbè, una piccola parente.
Poi ce n'è tanti,
questa parentesi,
poi ce n'è tanti, non so sa che fare.
Sì, infatti, va in Piazza Duomo, non ne sia un paio.
Buoni quelli di Piazza
Duomo. Non quelli.
No, perché tra l'altro ho scoperto che c'è proprio della gente. Cioè, qui ormai gli allevamenti piccioni sono quasi sono a livello familiare, ce ne sono poi, insomma. Poi devo dire anche un allevamento molto sostenibile e secondo me anche corretto, nel senso perché gli animali vivono in libertà, non sono ingabbiati, il piccione vive in libertà, sta sempre in coppia, poi ho visto, insomma, è anche particolare come cosa, mangia a giro quello che trova, insomma, ovviamente deve essere un contesto di campagna, non in città, insomma, e questo qui. E poi ho scoperto, vi dicevo, ci sono proprio della gente che proprio è appassionatissima, specialmente in Emilia, dove ora non mi ricordo il nome, però c'è una varietà specifica, ci sono proprio quelli che fanno tipo le esibizioni di piccioni, tutti i colori particolari, cose, di varie varietà, specie, insomma.
Ma pensa.
Quindi, no, perché prima l'era portato, cioè appunto il piccione viaggiatore, che, insomma,
infatti,
veniva usato.
Bravo.
Veniva usato.
Ma io quello lì, io sono un fautore del riportare l'allevamento di piccioni viaggiatori, cioè immaginati, perché è molto bello, no? È una curiosità. Se volessimo qui farlo, a Frittole, prendono i piccioni, non so per quanto tempo vanno allevati qua, abituati proprio a considerarla,
sì,
questa come casa,
un pochino, non tanti,
non tanto
tempo,
e poi se ne dà uno,
tempo.
Capito, se ne fa 20, no? E poi se ne dà, tipo uno si porta in Val di Susa, uno si porta a Taranto, capito? E così quando loro hanno bisogno di comunicarci qualcosa, quando lo liberano, automaticamente il piccione torna dove è stato allevato, così che veniva fatto. Lo trovo una cosa molto figa.
Vai, ti regaleremo
e poi
una volta di
piccione. Ritorna, anche lì hai detto, vedi, due piccioni e una fava. Vedi, si ritorna lì.
Visto.
Che ora potrebbe essere, penso si piglia due connessioni con un iPhone, non so se potrebbe essere, se potrebbe tornare, però insomma, vabbè.
Penso abbia anche un nome tecnico questa cosa. Buona Dino.
Vai. Grazie ragazzi.
Dino.
Vai.
Auguri.
Ciao Dino.
Ciao. Quante perle di saggezza.
Che bella rubrica varietà con Dino.
Ci piace, ormai ha sempre questa sfaccettatura inedita. Ringraziamo anche la Grevana che ci ha scritto. Rimanete ad ascoltarci fino alla fine, perché a breve avremo la rassegna eventi, anche se gli eventi sono sempre molto meno, ma soprattutto concluderemo con un'altra canzone che la Grevana dedicherà a Millo, ma lo diremo poi dopo.
E va bene, mettiamo su un altro pezzettino oppure andiamo direttamente con la rassegna 20, amici?
Come vuoi.
Voglio. E allora vi beccate i suonatori della leggera, la mazurka della sbirignacola. Thank you.
se ne venti, sì. Succede a frittole.
E benvenuti, signore e signore, a questa nuova edizione della Rassegna Eventi.
Sempre, sempre, sempre più ricca.
Sì, niente, facciamo prima a dire quello che ci sarebbe stato, ma non ci sarà.
L'unica Rassegna Eventi che continua ad andare in onda nonostante la mancanza di eventi.
Che siamo ottimi, il positivismo ottocentesco continua a farsi strada.
Certo, nulla potrà mai fermarci.
Vabbè, però abbiamo ben tre certezze, e dico tre tutte le settimane, e così velocemente ve le dico. Uno è il mercato in Pontassieve del giovedì pomeriggio. Poi c'è il mercato di Piazza Tasso il venerdì pomeriggio. E poi c'è il mercato dell'Isolotto il martedì pomeriggio.
Fino all'occhiello, direi.
Ma
3, 4.
E tre sono i giorni di storia, attualità, cultura e conflitto in Sanfrediano, anche quest'anno Nataleone 2020. La prima giornata, giovedì 17 dicembre alle ore 17, vedrà la discussione barra incontro dal titolo Dinamiche di gentrificazione e prospettive di resistenza. La seconda delle tre giornate si inserisce all'interno di una tre giorni di storia del rione dal titolo Firenze 1921-2021, storie nostre dai quartieri alle barricate. Il terzo e ultimo giorno continuiamo parlando di turistificazione e conflitto in Sanfrediano. Ovviamente quest'anno non potranno essere dal vivo e quindi tutte le iniziative saranno visionabili online. Vi invito a andare sull'appunto.org per tutto il resto delle informazioni.
C'ho anche un'altra bellissima notizia. Domani mattina da mezzogiorno all'una i nostri amici di Radio Blackout intervisteranno gli In Camiscia, quindi collegatevi con Radio Blackout, il programma Malafam della cara amica e compagna Eka.
Io non so se c'entra, però ci arrivano sempre grandi detti. Un trova nemmeno l'acqua in Arno. Qualcuno me lo vuole spiegare?
Beh, per dire tipo io, che per cercare le chiavi ci metto
non trovo nemmeno
l'acqua in Arno. Io figurati il trovare.
Grandi, grandi, grandi dettissimi. Dovremmo fare un evento sui detti.
Beh, allora a questo punto salutiamo puntualissime 4:30. Grazie di averci ascoltato. Scriveteci a radiocontado@insiberia.net. Andate sul sito radiowombat.net. E vi salutiamo per questo anno. Forse
questo
no,
anno,
forse
io
sì.
In realtà lasciamo in stand by i nostri radioascoltatori, perché non abbiamo ancora capito se mercoledì prossimo andremo o no in onda. Probabilmente ci prenderemo una lunga pausa, ci sentiremo dopo l'Epifania, ma chi lo sa, per i più curiosi che si colleghino anche mercoledì prossimo, a surprise.
Allora, ciao da Don Camicia e ciao
vi
a voi.
Vi lasciamo con una strepitosa canzone richiesta dalla Grebana, che dedica di tutto cuore a Millo. Millo, questa canzone
è per te.
Per te.
Bruco, 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 bruco. Ero in cucina, giravo la polenta. Giravo la polenta e Bruco me la smette, non mi lascia star. Diamo la caccia al bruco, diamo la caccia al bruco, diamo la caccia al bruco che non mi lascia star. Bruco, 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 bruco. Ero nell'orto, coglievo l'insalata e Bruco la rubata, e Bruco la rubata. Ero nell'orto, coglievo l'insalata. Diamo la caccia al bruco, diamo la caccia al bruco che non mi lascia star. Bruco, 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 bruco. Ero nel letto, leggevo il giornaletto e Bruco me l'ha letto, e Bruco me l'ha letto. Ero nel letto, leggevo il giornaletto, Bruco me l'ha letto e non mi
buco, chiama la caccia al bruco, chiama la caccia al bruco.